Magnetic Media Network presenta Magneticast, il podcast che racconta le nostre persone, le loro passioni, i sogni nel cassetto, le storie di vita e di lavoro. Semplicemente in libertà. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questa nuova puntata di Magneticast. Con noi ospite il signor Wolf, quello che risolve problemi. Ciao Francesco Ferretti.
Buongiorno a tutti, ciao.
Ciao, ti vedo un po' emozionato.
Probabile.
Sì. Okay. Non tutti lo sanno, il signor Wolf è nato da un appuntamento con Apple. Lo vuoi raccontare?
È nato da un appuntamento con Apple. Ci siamo visti per un appuntamento, tra l'altro sales, quindi non esattamente uno dei miei preferiti. Sono già stato inquadrato in quel modo, quindi...
Sì, alla domanda di cosa ti occupi, la
esatto.
risposta risolvo problemi.
Esatto, quando mi viene chiesto di cosa ti occupi è risolvo casini e disastri, in maniera, a volte dico che combino anche di disastri, ma quello è...
No, no, quello è umano.
Opzionale, esatto. Quello è l'unico motivo per cui dico sono una persona e una macchina, perché altrimenti non potrebbe scambiarmi per un robot.
Per un automa.
Esatto.
No, dai. Allora, non so se lo sai, di solito noi partiamo un po' da alcune domande relative al lavoro, quindi di che cosa ti occupi, ma questo un po' ce l'hai appena svelato. Quando e come sei arrivato in azienda?
Ok. Di cosa mi occupo? Lo sapete già.
Risolvi i problemi.
Risolvi i casini e disastri. Professional troubleshooter potrebbe essere il termine più idoneo. Come sono arrivato qui è una storia molto lunga che cerco di sintetizzare. Questo credo sia stato il mio terzo tentativo di approcciarmi a Magnetic Media.
Okay.
Il primo è tramite un amico che colleziona materiale informatico. Aveva messo in vendita un articolo di mio interesse, ci siamo incontrati, mi ha raccontato appunto di questa persona, di un certo Damiano Eroldi. Nulla di fatto.
Ok.
Il secondo, durante il periodo di alternanza scuola-lavoro, ovviamente sapevo già di questa azienda, proviamo a contattarla, nulla di fatto. Poi non so qual è l'altra metà della storia, quindi quello mi dovete chiedere a qualcun altro.
Ok, ok, so, magari comunque, lo indaghiamo a microfoni spenti.
Potrebbe essere di interesse. La terza, ero in università, stavo preparando un esame, mi chiama un amico di mia mamma che ha una persona, un suo conoscente, gli si è rotto il computer, deve tornare a lavorare subito, vabbè, la solita emergenza. Non avevo particolarmente voglia di dargli attenzione, ma neanche il tempo di dirgli no, ed stava già bussando alla porta di casa.
E quindi hai iniziato la carriera da risolutore dei problemi.
Quella è dal giorno dopo che sono nato. Ma questa persona qui si scopre che abita qui a due passi dalla sede, dagli headquarters, e conosceva molto bene Damiano. È venuto a trovarmi, quindi ha visto che avevo una discreta collezione di materiale informatico sparsa ovunque, c'è un casino.
Ok.
E mi fa: conosco questa persona vicino a casa mia che ha appena aperto un museo, poi vorresti incontrarlo? Perché no? Quindi a febbraio 2017, 17 febbraio potrei,
okay,
potrei dire, ho incontrato per la prima volta Damiano, dovevamo vederci per un'oretta, credo che sono rimasto qui dalle 4 alle 8 di sera. E poi da marzo 2018 sono ufficialmente in Magnetic Media, quindi anche la mia prima esperienza lavorativa.
Ok, ok, ok. Cosa hai studiato all'università? Te lo chiedo perché in diverse, quasi tutti fondamentalmente, quando abbiamo toccato l'argomento, in realtà abbiamo scoperto che il percorso di studi non coincideva per niente con quello che poi è stata l'evoluzione lavorativa. Nel tuo caso è così o è diverso?
Credo sia più facile indovinarlo nel mio caso. Ho un diploma in telecomunicazioni, mm-hmm, e poi ho fatto un annetto e mezzo circa al Politecnico, facendo ingegneria informatica, sempre però con l'idea poi di andare verso l'articolazione di telecomunicazioni.
Ok.
Quindi non sono un programmatore.
Ok.
Quello ci tengo a precisarlo, perché è la prima cosa che mi viene chiesta: sei un programmatore? No, posso scrivere righe di codice, non sono un programmatore.
Ok, ok, ok. Beh, un anno e mezzo, cosa ti ha portato a mollare l'università? Mancanza di interesse perché hai iniziato a lavorare?
È troppo astratta per i miei gusti. Troppa stazione.
Okay.
Quindi io adoro sporcarmi le mani, da sempre una curiosità infinita nello scoprire come funzionano gli oggetti, mm-hmm, però una cosa che devo vivere io personalmente, leggerlo su un libro non mi entusiasma, quindi
okay.
Ho sempre avuto la fortuna di avere accesso quasi illimitato a materiale elettronico, quindi sempre nel mio settore.
Un po' inquietante, per come l'hai messa giù, accesso illimitato.
No, allora, la fortuna è che vivendo in un paese molto piccolo non c'erano particolari restrizioni per l'accesso a quello che ai tempi si chiamava discarica, a oggi si chiama piazzola ecologica. E unita alla mia curiosità, io appena avevo tempo libero e appena quel posto era aperto, mi fiondavo lì, stavo lì, passavo lì pomeriggi, ravanando alla fine nella... non dico nell'immondizia, ma c'erano i cassoni dell'elettronica, quindi è un pochettino più pulito rispetto al...
Sì, è comunque definita immondizia.
Tecnicamente...
Rifiuto.
Ma gli inglesi dicono one man's trash is another man's treasure, la spazzatura di uno è il tesoro di un altro.
Certo.
E lì si trovava, in un paese piccolissimo, trovato di tutto, pezzi che possono essere considerati veramente da museo o che a oggi possono valere parecchio.
Ma dai, quindi li hai trafugati? Come...
Allora, la linea è sottile. Io credo che il riuso sia meglio del riciclo. Quindi il fatto che io porti via della roba, in realtà sto aiutando l'ambiente.
Questo quindi, è vero, questo è vero. Perché... Non so se dal punto di vista normativo segue proprio questa linea.
La normativa è abbastanza grigia, però... diciamo, personalmente non credo che stia facendo nulla di male. Se vengono a cercarmi, avrò tutte le dimostrazioni.
Beh, hai fatto venire in mente la storia, quando è che l'ho sentita? Un paio di anni fa, di questa persona che aveva su un computer di casa, lo dico installato, acquistato, i primi bitcoin, che poi avevano acquisito talmente tanto di valore che aveva un valore su quell'hard disk di 250 milioni di dollari, solo che facendo un trasloco in qualche modo era stato buttato via quel computer, e la notizia era trapelata, nel senso era diventata di dominio pubblico, perché poi aveva, se non mi sbaglio, fatto un concorso, un'asta, o c'era anche un fondo che finanziava chi avrebbe trovato quel computer, avrebbe vinto 1 o 2 milioni di dollari, qualcosa del genere. E mi ricordo che ci parlava di questa caccia al tesoro, letteralmente, in questa discarica enorme, e poi non ha portato.
Sì, no, ci sono storie incredibili. C'è un'altra in America dove una signora, mentre stava pulendo, stava dando in beneficenza i beni del, non mi ricordo se di suo padre o di suo marito, okay, di un suo parente. In America ci sono dei posti che si chiamano Goodwill, che è uno step prima rispetto a piazzola ecologica, nel senso io ho delle cose che non mi servono, me ne disfo portandoli lì, loro sono una charity, okay, e quindi li mettono in vendita in questi negozi, sono i tipici negozi dell'usato. Tra le varie cose che ha buttato lì c'è una scatola piena di schede, e tra quelle schede c'è un Apple 1.
Magari.
Quindi inconsapevolmente dato in beneficenza, comunque gettato via un Apple 1. Alla fine quell'Apple 1 è andato all'asta, metà dei ricavi sono finiti a Goodwill, l'altra metà è finita alla persona che ha donato.
Ma dai, beh, almeno questa è stata un pochino più fortunata di quello che ha perso, sì, 250 milioni di dollari.
Sì, io non ho ancora trovato un Apple 1 buttato via, però...
Beh, però dai, non demordere, continuando a cercare, forse qualcosa si riesce.
Ci sono oggetti che sono veramente incredibili, ti chiedi ma com'è che uno aveva questo oggetto qui in un paese così piccolo, oppure ti chiedi com'è che uno l'ha buttato via, perché magari uno butta via una cosa che ha tipo un mese di vita, ma solo perché magari manca una spunta selezionata, cioè se uno non ha esperienza nella tecnologia...
È proprio spreco, ma appunto...
Sì, o un cavetto danneggiato, cioè ci sono cose dove se uno porta un oggetto in riparazione viene fuori un preventivo sbalorditivo, e quindi ovviamente ne compro uno nuovo, quello vecchio lo getta via, ma in realtà quello vecchio, forse con un pezzo di scotch, senza bisogno di riparazioni articolate, diventa perfettamente utilizzabile. Mi rilascio prima, riuso è meglio di riciclo.
Sì, sì, forse in futuro sarà più di uso comune come approccio questo, probabilmente.
Beh, man mano le cose diventano più compatte, più integrate, più usa e getta, e quindi... questo diventa un po' complicato.
Ok, ho detto una stronzata.
No, ma riuso non vuol dire necessariamente aggiustare una cosa e utilizzarla nel modo in cui era progettata. Cioè, se io butto via un aspirapolvere, non è detto che devo per forza
usare come mini attaccapanni nel caso.
No, posso riciclare il motore e farci, non so, un drone, oppure
ho capito, questa è brava. Questo è a livello pro.
Ma ci sono cose ancora molto più semplici. Butto il televisore a tubo catodico. Cioè, sì, sono molti vecchi, con la scocca in legno, molto eleganti, nulla mi vieta di svuotare nel contenuto e farci accucciare per il gatto, per esempio.
Oh, caspita. Sì, sì, certo.
Quello è un altro esempio di riuso.
Sì, sì. Beh, sicuramente allora la passione, cioè hai la fortuna di lavorare nel settore, di fare un lavoro che segue la tua passione.
Sì, di giorno aggiusto computer nuovi, di notte aggiusto computer vecchi. Quindi
sono dice si dormo.
Ogni tanto mi capita anche di dormire.
Ok, 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 ok. Hai altre passioni oltre alla tecnologia?
Sono molto monotematico, quindi okay. Il 99,999% è tecnologia. Poi devo ammettere che ho un discreto interesse verso il design, quindi okay. Più una parte di, forse una branchia dell'arte, ma prettamente industrial design, quindi più di quel tipo. Altre, diciamo, sono sempre temi legati o all'elettronico o all'ingegneria, quindi come dicevo, okay. Molto tematico. Forse è prevedibile come risposta.
Ma no. E dove nasce questa passione? Questa passione totalizzante, mi viene da dire, perché è il 99,9. Poi ti chiedo anche sì. Per quello 0,1 dove nasce la passione per il design, però forse vanno per accetto.
Quasi, sì, esatto. Ma il primo fattore è proprio appunto avere accesso a quel posto. Il secondo... mio papà ai tempi lavorava nel campo dell'IT, quindi mm-hmm. Sicuramente lui ha avuto influenza a riguardo. E il terzo, mio zio lavorava in banca e quindi lui aveva già un computer, ha avuto sistemi informatici da molto tempo. Questi mano a mano passavano in famiglia, quindi da mio zio passava a mio nonno e in qualche modo a mio nonno è finito a me. Quindi ho iniziato a usare un computer molto...
Hai iniziato molto a sporcarti bello. Le mani da giovanissimo.
Sì, sì e mentre... I miei amici hanno avuto computer dopo ed erano computer da gioco, io avevo computer da ufficio, ho sempre avuto computer da ufficio e quindi quando loro giocavano poi mi passavano i videogiochi, io non potevo usarli perché non avevo l'hardware adatto e quindi andava a finire che o giocavo con Excel oppure cacciavite alla mano, lo smontavo e rimontavo qualche dozzina di volte.
Sì, sì, sì. Che è un po' si rifà tanto il fatto che da piccoli aver avuto un computer e la voglia, la curiosità, la capacità e anche la possibilità di smontarlo e rimontarlo
sì, assolutamente.
È nella storia di tanti personaggi che poi hanno fatto la storia della, sì. Della tecnologia.
E questo è il motivo per cui non sono un programmatore. Chi poi ci giocava mm-hmm. È andato a finire per l'obiettivo esatto di voglio fare il mio videogioco. Poi l'1% di queste persone si mettono ovviamente a fare videogiochi, ma nel frattempo imparano a programmare o imparano a fare l'hacker o a fare reverse engineering. Io passavo più tempo con il computer spento che acceso, quindi anziché programmatore sono diventato tecnico.
Certo, quindi al massimo potrei fondare la tua azienda di produzione hardware.
Potenzialmente, ormai
per rete SRL.
È difficile perché è tutto...
Sì.
Fuori da qui, ma è tutto in Cina o in paesi esteri, è veramente difficile fare hardware in questo momento.
Certo, 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 però ci collega un po' alla prossima domanda, che qual è il tuo sogno?
È una bella
se è lo
domanda.
Stesso, no, aspetta che te la completo, se è lo stesso da quando eri piccolo, se è cambiato nel corso degli anni, se fa un po' il paio con i tuoi obiettivi?
Oh, sono domande interessanti, allora, sogni, non sono quel tipo di persona che si veglia la mattina dicendo devo raggiungere questo obiettivo, questo grande obiettivo che poi è il sogno che dicevi. Mi faccio trasportare da, non dico dal caso, ma quasi, da quello che mi trovo davanti. Credo che il mio sogno da piccolo fosse l'elettricista, cosa del genere.
Molto pragmatico.
Sì. Poi ho avuto diversi cambi di idea, ma comunque rimanendo nel field sempre dell'informatica. Giusto.
Certo,
è ovvio, però diciamo che in questo momento non te lo saprei dire, cioè, al momento mi trovo benissimo nella situazione in cui sono, vediamo se mi capita davanti qualche altra sorpresa.
No, ok, no, ma era diverso nel senso che magari il sogno un giorno è appunto quello di, fare la tua linea di computer davvero, può essere...
Potrebbe, ci vuole comunque l'occasione giusta, cioè io faccio... Sono molto pragmatico, quindi so quando un sogno non è raggiungibile o quali sono i requisiti per raggiungere quel sogno. E per questo motivo diciamo che me li smonto da solo.
Okay.
Quindi potrei avere un'idea, o la propongo a qualcun altro, e magari qualcun altro la sviluppa anche e con le sue risorse la porta veramente in realtà. oppure è una cosa che rimane nel mio blocco note e a uso futuro.
Ok, ok, ok. Sappiamo tramite le indagini della nostra intelligence, che vedi qua al mio fianco, che hai un canale YouTube.
Esatto, ho un canale YouTube, non è una cosa a cui ci dedico particolare tempo, quindi è più veramente un posto dove cerco di condividere la mia passione o di aiutare altri nello svilupparla.
Ok.
Quindi è nato fornendo, diciamo, suggerimenti o guide per come riparare o restaurare dai vecchi Mac.
Ok. Poi, ok, quando è che l'hai aperto? Perché mi ha incuriosito molto questa cosa.
Una bella domanda, dove andare a guardarlo? Diversi anni fa. È veramente una
sì,
cosa.
Sì, no, ma tranquillo, tranquillo, non è.
È una cosa nata per caso.
Ok, ti dicevo, mi incuriosiva molto, ma perché nella mia testa comunque sei abbastanza timido, no? E ci vedo poco davanti ad una videocamera a fare dei video.
Sì, ma infatti per chi ha guardato i miei video, io sono sempre dietro la telecamera, mai davanti. Da una parte credo che il soggetto del video non sono io, ma è l'oggetto che sto riprendendo.
Ok.
D'altro canto è in effetti quello che dicevi, quindi.
Ok, timido, e come va come business? Visto che negli ultimi anni youtuber, influencer, tiktoker stanno diventando milionari, lasciamo stare OnlyFans ovviamente, per altri generi.
Diversi anni fa hanno cambiato le regole,
okay.
Quindi io ho ricevuto un assegno, comunque un pagamento a parte di YouTube,
sì?
Ma microscopico, quindi credo un centinaio di euro.
Ok, che in tasse poi alla fine ti sei mangiato una pizza.
Ma in realtà quando l'ho ricevuto hai pagato esattamente quanto ci ho speso per fare quei video, quindi ci sono alcuni video di oggetti che ho comprato apposta per fare un video o per smontarli, okay. O per, okay, mostrare come funzionavano, bene o male la spesa che ho investito me l'hai pagata in YouTube. Poi adesso hanno cambiato le normative, devi avere un certo numero di iscritti, un certo numero di visualizzazioni. Io non aggiungo nessuno dei due
requisiti,
quindi
okay,
le pubblicità ci sono, ma le incassa tutte Google.
Ok, 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 ok. Ma pensi che ci sia spazio per diventare una specie di piccola ranzulla che ormai è diventata una star? Leggevo che guadagno milioni di euro,
sì.
In modo...
Guadagna parecchio, ovviamente lui ha fatto un business, non so se questa è la mia strada. Mi piace condividere quello che faccio con altri, mm-hmm, al pubblico. Non so se YouTube o comunque i social esistenti sono il canale migliore. Tra l'altro anche Twitter, non so se ci ho fatto caso, prima che lo acquisisse Elon Musk, quindi non è legato a Musk. Li uso come più come canale di sfogo che altro, quindi...
Certo, certo, certo. Beh, adesso tornando ovviamente alla tua passione anche per il retro computing, devo dire questo per esperienza personale, che quando ho avuto ospiti qua in azienda, e come dico sempre io sono il peggior cicerone, il peggior anfitrione per presentare tutto il museo, e sei venuto in mio soccorso e mi hai aiutato un sacco, traspariva proprio sia la passione ma anche il piacere di condividere questa passione, di entrare nei dettagli, quindi è...
Sì, assolutamente. Questo viene... Dove è iniziata la mia passione, anche lì, è sempre legata al fatto che andavo a Van Nuys, roba vecchia, quindi bene o male non ho mai visto... Ho sempre visto il passato, difficilmente il futuro. La passione per i vecchi computer viene dal mio ex insegnante di fisica, mm-hmm, che purtroppo non è più tra noi. Lui già aveva una piccola collezione, ogni tanto portava a lezione diversi oggetti e una volta ha portato un PowerBook 145. Amore a prima vista con quella macchina lì.
Quindi... Sai che io annuisco, ma non ho ovviamente idea di cosa stai parlando.
Scatola grigia, spessissima, okay, molto pesante, eccetera. Avendo visto l'interfaccia utente di un vecchio Mac, identica a quella di un Mac moderno, incredibile. Erano veramente avanti.
Sì, sì, sì.
E da lì in poi, diciamo che ho iniziato, la prima cosa che ho acquistato è stato un mouse, un Hockey Pack mouse, si chiama, del 99, quella forma di pillola, molti, okay, li odiano,
okay,
una cosa proprio innocua, poi da lì è stata una valanga, e tra l'altro sono anche entrato in possesso di quello specifico PowerBook, quindi alla domanda qual è il pezzo più pregiato della tua collezione,
eccolo,
potrei dirti ho dei prototipi, ho degli oggetti che ne esistono solo uno al mondo.
Ma dai.
Ma il primo è quel PowerBook.
Sì, quello dove ci hai lasciato il cuore.
Assolutamente.
Ok, ma adesso la tua collezione è disordinata come all'epoca?
Assolutamente sì.
Ok.
È un caos, è organizzato un po' come Amazon, se è presente i magazzini di Amazon. Quindi è prettamente casuale. Quindi
okay.
C'è una logica, ma è molto sottile ed è comprensibile solo sottoscritto. Quindi io so esattamente dove si trova uno specifico oggetto. Chiunque altro che lo vede è caos.
Ok. Scommetto che cercando forse troviamo anche quel computer con sopra i Bitcoin, per 250 milioni
magari
di dollari in Bitcoin.
Sicuramente sono accidentalmente entrato in possesso di computer con sopra segreti aziendali o altre cose molto, a volte pericolose, altre meno. Non voglio dilungarmi, ma nel periodo della pandemia una specifica azienda ha condiviso dei materiali, degli schemi, comunque delle informazioni per riprodurre uno dei loro respiratori, e coincidenza vuole che loro non avevano mai condiviso però parte del software e del sistema di configurazione. Io avevo un Toughbook, un computer Panasonic che è abbastanza inusuale, quindi ce l'avevo per quello, con sopra, a marchio di quell'azienda, con sopra quel software. Quindi la tentazione di rilasciarlo era altissima. Quindi
Non stai rischiando niente, parlandone liberamente, pubblicamente, di questa cosa qua. No, solo per zelo.
Il fatto che ce l'abbia potrebbe essere, però chi se ne è liberato non l'ha formattato, non ha cancellato i dati al suo interno.
Giusto.
Un po' colpa sua. Non ho rilasciato nulla, quindi
scopriremo in realtà che ha venduto ai russi i segreti.
No, però sono coincidenze interessanti.
Ah, certo, certo.
Nessuno certo. Cancella i dati quando si libera di qualcosa.
È molto inquietante anche questa cosa. Che
io ho interesse nel metallo, quindi nella macchina, non mi interessano i dati. Però le circostanze in cui sono finito sono...
Ok. Beh, allora proviamoci, anche se me l'hai già detto prima, nel senso che il tuo sguardo è sempre stato prevalentemente rivolto al passato. Se cerchiamo di rivolgerlo al futuro, secondo te la tecnologia dove ci porterà? Adesso si parla tanto di ChatGPT, di Bing che viene rivisto da Microsoft integrando l'intelligenza artificiale. Questo vabbè è uno dei topic più cercati e più di interesse adesso, ma secondo te questo?
Sicuramente AI è una cosa molto interessante. Mm-hmm. e sicuramente sarà predominante per il futuro. Quale sarà la destinazione? Onestamente
speriamo non dei T1000.
Ma guarda, può tranquillamente essere che l'AI prende il sopravvento, inizia ad avere un comportamento, diciamo, malevolo e estermina tutta l'umanità. È uno scenario.
Certo.
Spero non lo sia, ma quello che si vede nei film o nei videogiochi è esattamente quello.
Potremmo chiederlo al ChatGPT, qual è la probabilità che ci stermini?
Sì, perché arrivi a un punto dove è così bravo che ovviamente ti aspetti che evolva da solo in tutti i contesti. E questo può prendere una piega che non è quella desiderata.
Sì.
Però sono ottimista, quindi credo che in realtà AI sarà positivo e una cosa di gran vantaggio. Potrebbe eliminare molti lavori monotoni, tipo il call center. Mi aspetto che non esisterà più il call center, ma ci saranno solo computer che ti danno supporto. Però così è stato anche per l'automobile o per altre grandi rivoluzioni. Quindi
certo. Vediamo.
L'avanzamento tecnologico.
Non ci resta che stare in attesa e vedere come chi piega prende. Tanto stavo cercando di ricordare il nome del sistema, quello di Terminator.
HAL 9000? No, quello di 2001.
Dai! Vabbè, cioè, ci verrà in mente appena spegneremo i microfoni. Mi verrà in mente appena spegneremo i microfoni. Ok, grazie mille per questa chiacchierata. Siamo arrivati alla fine. Come sempre ti chiediamo un regalo, che può essere di solito diciamo una ricetta, piuttosto che un libro, un film, una serie TV, un viaggio, qualsiasi cosa tu abbia voglia di condividere con noi, che pensi che ti rappresenti e possa essere un buon consiglio.
Allora, sono molto geek, quindi devo cercare di utilizzare uno spettro un pochettino più ampio. Quindi direi che mi gioco tre serie TV.
Ok, vai.
Sono in ordine. La prima si chiama Halt and Catch Fire. La seconda si chiama Person of Interest.
Ok.
E la terza, vi lascio una challenge, così rompo un po' il...
The buon TikToker.
Esatto.
Non è un balletto, però.
No, questo è il jingle. Vediamo se qualcuno la riconosce.
Sono in imbarazzo, ma no.
Lo lasciamo anche per gli ascoltatori. Poi magari lo può mettere in post dopo, ma...
Ok, dopo ce lo scrivi sotto al post di Beatrix qual è?
Tra un mese magari ve lo scrivo. Non voglio rovinare la challenge.
Va bene, va bene, va bene. Grazie mille.
Allora,
Franci, è stato veramente un piacere. Che dire, se l'intelligenza artificiale ci risparmia, ci rivediamo alla prossima puntata.
Un'intervista ChatGPT potrebbe starci.
Esatto. Ciao a tutti.
Magneticast è una produzione Magnetic Media Network. La cura editoriale è di Jessica Barcella e Michael Gervini. L'editing e il sound design sono di Marco Vavassori.